State ascoltando SBS Italian.
Questa mattina torniamo a parlare di motori, in particolare di Formula 1, perché è notizia degli ultimi giorni che la Ferrari ha ingaggiato il 25enne Carlos Sainz in sostituzione di Sebastian Vettel a partire dalla prossima stagione. Dunque sarà l'iberico a guidare una delle due rosse l'anno prossimo, e per parlarne ci colleghiamo con l'esperto di motori della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi. Ciao Andrea, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Cominciamo descrivendolo. Che pilota e che persona è questo figlio d'arte?
Ma guarda, Carlos è un ragazzo molto simpatico, molto a modo. Parlavo con un tecnico che lavora con lui alla McLaren. Temeva, nel vederlo dall'esterno, che fosse un po' altezzoso, no? Un po' sulle sue. Invece ha scoperto un ragazzo veramente a modo, quindi la migliore descrizione la può fare chi ci lavora tutti i giorni, più noi che ovviamente lo affrontiamo con i nostri taccuini davanti alle telecamere, per cui insomma poi i piloti si calano un po' nel ruolo. Io stesso, quelle volte che appunto ho avuto l'occasione di intervistarlo, ho trovato un ragazzo molto, molto simpatico, molto aperto. Vi dico semplicemente una battuta, proprio per inquadrare le persone: dice, vabbè, tu sai che sei forse considerato il ragazzo più bello del paddock, in effetti è veramente una bellezza mediterranea. Dice, ma guarda, preferirei essere considerato il più veloce o comunque aver vinto dei gran premi piuttosto che essere il più bello del paddock, perché lui arriva a 100 gran premi e non ha ancora vinto. Come pilota è un ragazzo forte, veloce, non ha mai sfigurato anche quando era con Verstappen alla Toro Rosso. È molto intelligente e questo gli servirà senz'altro quando sarà Maranello, perché è chiaro che entra in un team che ruoterà intorno a Charles Leclerc. Il fatto che abbiano fatto firmare Leclerc per 5 anni è indice della strategia di Maranello, cioè questo è il pilota sul quale loro punteranno per strappare il trono a Hamilton a partire, se non da questa, almeno dalla prossima o ancora dalla stagione successiva. E lui in qualche modo dovrà dare una mano, insomma va, se possiamo dirlo, da numero due, ma sarà poi in base proprio alla sua capacità di imporsi, alla sua intelligenza, quello di ritagliarsi dei momenti di gloria. In fondo va alla Ferrari perché chiaramente ambisce quantomeno a vincere delle gare e a cogliere poi delle eventuali opportunità.
Ricordiamo ovviamente che l'ho definito Junior perché porta nome e cognome di un padre celeberrimo per gli appassionati di motori, un grandissimo pilota di rally negli anni 90 in particolare, e lui, come ti ricordavi, in 100 gran premi ha conquistato appena un podio. Ti chiedo se sia l'uomo giusto per la Ferrari e perché.
Ma è l'uomo giusto per quello che è la strategia della Ferrari, perché appunto la Ferrari ha deciso di tornare un po' all'epoca di Schumacher. Un chiaro numero uno e un chiaro, diciamo, pilota di spalla, un portatore d'acqua, un pilota che può portare dei punti. Carlos è uno, oltre che veloce, è anche uno molto affidabile, che porta le macchine al traguardo. Non ha fatto grandi risultati, sì, ma non è per colpa sua. Ha sempre avuto delle macchine che purtroppo questi risultati diciamo, non gli consentivano di raggiungerli. Il podio che è stato fatto l'anno scorso è, diciamo, termometro da una parte della crescita della McLaren, che si è poi rivelata la quarta forza del campionato, e poi è arrivato in circostanze molto fortuite la squalifica di Hamilton nel Gran Premio del Brasile, se ricordate, per l'incidente con Gasly. Ma insomma, questo non toglie che sia comunque un pilota forte.
Il paragone con Schumi, ecco, Schumacher insomma all'epoca monopolizzava giustamente la politica anche strategica di Maranello. Quando era arrivato in Ferrari era giovane, ma si era già affermato prepotentemente con la Benetton. Ecco, su Leclerc ovviamente ci sono gli occhi puntati, si investe tantissimo in Ferrari, non a caso uno che a 22 anni ha già ottenuto un paio di vittorie, una decina di podi e già si è mostrato velocissimo. Però effettivamente sembra un po' leggermente rischiosa la politica di affidare le due monoposto a un 22enne e a un 25enne, addirittura già consegnando al 22enne le chiavi di casa. Ci dici pro e contro di questa prospettiva?
Ma i pro sono quello di avere una prospettiva lunga. La Ferrari in questo momento probabilmente è consapevole, visto quello che si è notato nei test di Barcellona, di non essere ancora all'altezza della Mercedes. Questo sarà un altro anno probabilmente di sofferenza o comunque di transizione. per cui il target, che è quello di vincere il mondiale, viene spostato in avanti, indubbiamente. L'anno prossimo si correrà con le macchine di quest'anno, è già stato deciso, con piccoli cambiamenti, ci sarà un budget cap, per cui anche le grandi evoluzioni ci saranno. Insomma, c'è tutto in attesa del 2022, quando speriamo sconfitto definitivamente il coronavirus e quindi si potrà tornare alla vita più normale, debutterà anche la nuova Formula 1 con le gomme ribassate, con le monoposto volute da Liberty per dare più spettacolo, e quindi nascerà, diciamo, una nuova Formula 1. Per quel tempo la Ferrari ritiene, in base anche a quello che ha visto durante questa stagione, di avere un pilota ormai maturo per puntare decisamente al campionato del mondo, e questo è Charles Leclerc. Ma potrebbe anche esserci un'alternativa molto valida in Sainz, che passando da un team già buono come la McLaren a uno buonissimo appunto come la Ferrari può crescere ancora e diventare uno dei top driver dei prossimi anni. È chiaro qual è il contro, che partiamo comunque di due piloti che hanno ancora un'esperienza limitata, se vogliamo, anche se questo è vero in parte, solo in parte, per Sainz, e vale più per Leclerc, che è proprio l'uomo di punta. Leclerc ha fatto degli errori l'anno scorso, non ce lo dobbiamo dimenticare, errori di gioventù. Quest'anno sarà chiamato a confermarsi ed evitare almeno in parte quegli errori. È uno scotto che la Ferrari vuole pagare, rischia di pagare, ma fatto con coscienza. Il discorso di Schumacher, che dicevo prima, riguardava ovviamente l'aspetto dei rapporti in campo, delle gerarchie nel team. Chiaramente con Schumacher era facile, arrivavano due volte campione del mondo, ci si affidava a lui per tornare a vincere, era ovvio assumere quella scelta, fare quella politica. Adesso lo è molto meno, perché parliamo di due giovani che non sono mai stati, se vogliamo, dei leader, no, nei loro team.
Tra l'altro, una scelta quella di Schumacher che poi era stata ripresa con Sebastian Vettel, che era arrivato da più giovane campione del mondo con la Red Bull e che pure in 5 stagioni con la Ferrari ha ottenuto 14 vittorie, un paio di secondi posti nella classifica mondiale, ma globalmente un po' ha deluso, un po' è capitato nel quinquennio sbagliato. Io direi che possiamo rimandare più in là nel tempo una sorta di bilancio della storia di Vettel in Ferrari, però due cose te le vorrei chiedere subito. Uno, quanto era comunque nell'aria la fine di questo rapporto, e due, che cosa ti aspetti dal 2020 di Vettel in Ferrari, sempre con l'asterisco sulla stagione dei motori che non si sa se e come poi si svilupperà, ma che cosa ti aspetti dal tedesco? È totalmente esclusa l'ipotesi di un guizzo finale?
No, non escluderei l'ipotesi che possa vincere comunque dei Gran Premi. Ricordiamoci che stiamo parlando di un pilota 4 volte campione del mondo, ma bisogna vedere in quale condizione affronterà la stagione, perché chiaramente Jesse non si sentiva più al centro del progetto a metà della passata, e questo l'ha portato anche a commettere degli errori, poi a in qualche modo entrare in conflitto con il team e con il compagno di squadra. A mio modo di vedere non mi ha sorpreso la separazione. Io dopo il Brasile la consideravo quasi inevitabile. Mi ha sorpreso la tempistica, cioè pensavo francamente che la Ferrari aspettasse almeno l'avvio del campionato. Evidentemente, siccome la decisione della Ferrari condizionava anche il mercato di altre squadre, tanto è vero che l'annuncio è stato dato in contemporanea praticamente da Renault e McLaren, non ha potuto aspettare ulteriormente. Evidentemente anche l'altra squadra ha detto: noi dobbiamo programmare il nostro futuro, noi dobbiamo dare delle garanzie ai piloti che stiamo trattando, con cui abbiamo firmato, quindi bisogna che facciamo questi annunci. Per cui la Ferrari si è ritrovata in questa posizione, secondo me abbastanza scomoda, perché quella di trovarsi un pilota già fuori ancora prima che la stagione inizi, con tutte le incognite del caso, perché chiaramente da questo momento in poi Vettel farà la sua corsa, farà sì gli interessi della Ferrari, ma nella misura in cui saranno anche coincideranno con i propri interessi, altrimenti andrà per la sua strada. Cioè è molto difficile che si possa chiedere di un sacrificio a vantaggio di Leclerc quando ormai lui sa che nel 2021 non sarà più a Maranello.
E quindi rischieremo di vedere un Leclerc contro tutti. Per invece concludere il discorso relativo alle strategie della Ferrari, abbiamo detto che la scuderia di Maranello ha ovviamente scelto Carlos Sainz preferendolo a Daniel Ricciardo. Inutile dirti, Andrea, che qui facevano tutti il tifo per l'approdo in rosso dell'idolo australiano di Perth, e se gli è stato preferito Sainz ci sono motivazioni tecniche, strategiche ed economiche. Per cui ti chiedo di analizzare queste tre, partendo dalle ragioni tecniche: perché Sainz sì e Ricciardo no?
Ma sicuramente c'è stato un aspetto strategico. Evidentemente Sainz ha accettato determinate condizioni per andare alla Ferrari, che Ricciardo non avrebbe, ma questi ovviamente sono dei rumor, non abbiamo la certezza, non avrebbe accettato. Quindi per esempio quello appunto di essere una spalla, per quanto valida, di Leclerc. Ricordiamoci che Ricciardo andò alla Red Bull con Vettel, 4 volte campione del mondo, e corse alla pari battendolo. Quindi lui chiaramente, se fosse andato in Ferrari, avrebbe preteso di giocarsela alla pari, poi magari sarebbe uscito sconfitto, ma quello sicuramente. I costi, certo, anche l'aspetto economico ha avuto la sua parte. Partiamo dal presupposto che rinunciare a Vettel consente alla Ferrari di risparmiare molti soldi, perché Vettel è, insieme a Hamilton, il pilota forse più pagato, anzi sicuramente il più pagato in questo momento. Però Ricciardo è uno che viaggia su cifre doppie, cioè voglio dire, milioni di euro sono su doppia cifra, non sono su una cifra singola, mentre da quel che abbiamo capito Sainz è al di sotto di questa soglia, quindi c'è anche questo aspetto. Dal punto di vista poi della velocità, secondo me, posso sbilanciare, Ricciardo resta superiore, se posso dirlo, a Sainz, per quello che si è visto. Però ripeto, i giudizi poi sui piloti sono spesso condizionati dalla macchina, perché se guardiamo l'ultimo campionato, Ricciardo raramente ha potuto lottare con Sainz da dargli pari, mentre l'anno precedente, quando era in Red Bull, era tra i top driver, quindi non aveva nemmeno a che fare con Sainz. Spesso i giudizi sui piloti sono troppo influenzati appunto dalla capacità della macchina, dalle prestazioni della vettura.
Come dicevi, considerando che la Ferrari ha risparmiato tanti soldi rinunciando a Sebastian Vettel, quindi sul piano economico probabilmente sarebbe stata comunque una mossa onerosa, sì, ma possibile per Maranello. Sul piano strategico, non pensi che sarebbe stato l'uomo ideale per accompagnare Leclerc in quel processo di crescita che, come accennavi poco fa, effettivamente il Monegasco deve ancora completare?
Ma indubbiamente un pilota che ha vinto 7 gare concede maggiori garanzie rispetto a un pilota come Sainz, che non ha ancora vinto. Sarebbe stato fantastico averlo, perché anche per l'operazione simpatia, perché è il signor smile, no? Il signor sorriso, Ricciardo trasmette simpatia a pelle, però è anche un pilota che non ha peli sulla lingua, e questo nei grandi team è sempre, a parte la Red Bull, che è abituata insomma ad avere un ambiente diverso, non è ben visto, può essere considerato un limite. La Ferrari vuole sempre dei piloti insomma abbastanza controllati, quindi da questo punto di vista avrebbe fatto molto piacere ai tifosi, perché poi tra l'altro ha sangue italiano nelle vene. Devo dire che comunque la scelta dal punto di vista della popolarità, credo che se Ricciardo è più popolare, Sainz saprà conquistarla, perché poi parla, ecco, il vantaggio di Sainz è che parla italiano perfettamente, come suo padre d'altronde, che peraltro per un anno corse, vorrei ricordarlo, con la Lancia Delta del Jolly Club nel 93, ormai era una Delta declinante, ma lui ha sempre avuto dei buoni rapporti con, diciamo, il management dell'automotive italiana, Sainz, quindi c'è questo rapporto buono, stretto.
Poi però la domanda, come ti anticipavo Andrea, è capire a questo punto che cosa vedremo, visto che ci sono alcuni gran premi che restano in calendario, visto che per esempio nel moto mondiale la Spagna sembra andare per conto proprio con l'appoggio della Dorna. Ecco, che cosa possiamo aspettarci realisticamente a questo punto dell'anno? Che cosa gli appassionati di Formula 1 credi che vedranno da adesso in poi?
La situazione è veramente molto complicata. Sicuramente l'Austria è un posto dove si può andare a correre, ma per esempio i team stanno aspettando di avere il via libera per poterci andare senza dover subire la quarantena, così come sperano i loro governi nazionali, con l'italiano per la Ferrari, l'Alfa Tauri, la Pirelli e parte anche dell'Alfa Romeo, e da quello di Londra per quanto riguarda tutti gli altri team, di poter tornare a casa serenamente senza doversi poi chiudere in casa per altri 14 giorni. Questo è il grande tema. Si sono fatti dei protocolli per garantire la sicurezza di chi c'è, ma poi l'altro grande tema è il proseguo del campionato. In questo momento Silverstone stessa è in difficoltà, l'Inghilterra non è una situazione così leggera tra virgolette come quella che vivete voi per fortuna in Australia, o che l'Austria stessa sta vivendo in questo momento. È una situazione un po' più pesante, c'è un forte contagio, una forte epidemia. riusciranno per quel tempo ad ospitare il Gran Premio fra questi due Gran Premi di fila, e poi quali altre nazioni saranno in grado. Si parla per esempio che a posto di Silverstone possa esserci un recupero di Hockenheim, poi ci saranno, da quello che si è capito, una serie di gare, un calendario molto compresso. Molto compresso. E poi il grande tema è appunto quello dei contagi, la speranza è che non ce ne siano, ma se dovesse succedere cosa accadrà? Ci si fermerà di nuovo come è successo a Melbourne? Se dovesse capitare un pilota, altro tema importante, verrebbe condizionato il campionato. Pensate a un Hamilton che deve stare in quarantena perché viene contagiato e non può correre per un Gran Premio 2 o un Leclerc. Che cosa succede? Quali sono le direttive? Stiamo tutti attendendo di capire esattamente questo, per cui c'è ancora l'incognita che il campionato poi alla fine possa anche disputarsi, e lo ha detto lo stesso Chase Carey in una conference call quando sono stati presentati i risultati del primo trimestre di Liberty. È un'ipotesi remota, ma resta sul tappeto. La speranza di tutti è che si faccia un campionato regolare, seppure appunto allo sprint, con 19 gare o 15 gare o 18, quelle che saranno, nel giro di 6 mesi. L'obiettivo è quello comunque di finire prima di Natale.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.